Umberto Eco, dialogo con Roberto Saviano sul nuovo romanzo numero 0. Il nuovo romanzo del semiologo e scrittore racconta una redazione che sforna ricatti. Un tema al centro di questo dialogo con l'autore di Gomorra. Di Vlodek Goldkorn. Un semiologo e intellettuale, il più importante oggi in Italia, prestato con successo e da decenni all'arte del romanzo, e che ha 83 anni. È uno scrittore 35enne, autore di libri, saggi e articoli di denuncia dell'intreccio tra criminalità e politica, e per questo da anni sotto scorta e spesso diffamato e delegittimato. Umberto Eco e Roberto Saviano ragionano su Numero Zero, il romanzo in cui Eco racconta una immaginaria redazione messa in piedi nel 1992, l'anno di Tangentopoli e di Mani Pulite, con un solo scopo: costruire dossier, ricattare, diffamare gli avversari. In questo dialogo spiegano come la questione dei media sia cruciale non solo per la democrazia, ma perfino per il progetto di costruzione di una nazione. E suggeriscono, forse quel progetto in Italia è fallito. Ma, dicono, rimane la questione delle responsabilità personali di ciascuno di noi. E forse da lì, dalla testimonianza, si può e si deve ricominciare. Saviano. In Numero Zero c'è uno sguardo sui meccanismi della comunicazione che in Italia non c'è ancora stato e che mi ricorda le analisi di Julian Assange. Tu, Eco, parli a modo di romanziere, non di saggista, quindi nel modo più godibile possibile di un meccanismo di comunicazione il cui scopo non è informare. Immagino che volessi costruire un romanzo che riuscisse a dire una molteplicità di cose. Ma per me è quasi un manuale della comunicazione del nostro tempo. Vorrei allargare il discorso alla rete, visto che i giornali sono letti ormai da una minoranza. Oggi la macchina del giornale spesso funziona solo da innesco di una catena interpretativa che dilaga nel web e serve agli altri per commentare. È un paradosso, i blog, i social media nascono dal lavoro di una redazione. Ma quel lavoro non viene letto, viene solo interpretato. Eco, non ho voluto scrivere un trattato sul giornalismo. Ho insistito su una particolare redazione che fa parte della macchina del fango. Però da oltre 40 anni continuo a riflettere e discutere sui limiti e sulle possibilità del giornalismo. In questo romanzo ho riusato una quantità di cose che ho già scritto, a partire dalla polemica negli anni 70 con Piero Ottone sulla possibilità di separare i fatti dalla riflessione. Quindi la mia è una storia sui limiti dell'informazione giornalistica. Ma non ho parlato dei giornalisti in genere. Ho disegnato il peggiore dei casi per dare un'immagine grottesca di quel mondo. Aggiungo che il meccanismo della macchina del fango, dell'insinuazione, era usato già ai tempi dell'Inquisizione. Saviano, parli dei giornali. Oggi, nell'era di Internet, le nuove generazioni spesso si illudono che basta non avere un editore che cerca il profitto, basta fare le cose gratuitamente per fare un'informazione onesta, giusta, pulita. Ma non è così. Pensa all'universo della dietrologia. È un mondo fiorente in rete. Da quella gente, noi due siamo considerati massoni, appartenenti all'ordine degli Illuminati e robe simili. Chi costruisce in rete le teorie cospiratorie lo fa spesso senza compenso in denaro. E la gratuità è un aspetto interessante. È come se volesse sollecitare la parte più vendicativa dell'essere umano. Insinuare è un modo per ridistribuire i peccati. Nessuno si salva, siamo tutti colpevoli. Ti chiedo, tu che hai conosciuto il mondo prima di Berlusconi, io sono troppo giovane per ricordarmelo, pensi che con Berlusconi sia cambiato tutto o che il nostro ex premier ha solo peggiorato lo stato delle cose esistente? Eco, rispondo così. Una volta esistevano le istituzioni della macchina del fango. Si trattava di giornali specializzati. Non era invece pensabile una macchina del fango messa in opera da un grande quotidiano. Ai tempi della tribuna politica, in TV, se tre personaggi si fossero parlati addosso e insultati in pubblico, tutti li avrebbero presi per pazzi. Oggi invece viene accettata la tecnica dell'insulto e della sopraffazione. Non sto dicendo che è colpa di Berlusconi, ma prendendo il 1992 come la data di displuvio, un cambiamento c'è stato. Prendiamo il caso Montesi, e siamo nel 1953. È stato usato, in un modo canagliesco, un fatto di cronaca, un'orgia finita male, cui partecipò il figlio di un ministro democristiano, per distruggere questo ministro. L'operazione è stata fatta da avversari interni alla DC. Ma tutto si è svolto dietro le quinte. Non si è travalicato il confine di una certa riservatezza. Oggi invece tutto è in pubblica piazza. Il buon giornalista parte sempre da un punto di vista. Secondo voi, dove finisce il punto di vista e comincia invece la manipolazione? Saviano? Io credo che la macchina del fango comincia là dove finisce l'inchiesta. L'inchiesta fornisce una serie di fatti che permettono al lettore di farsi un'idea generale, anche se sono elementi scelti dal giornalista. La macchina del fango invece ne prende uno solo di questi elementi e su questo, isolato dal contesto, costruisce una realtà. Nel suo libro Eco spiega cosa sia la macchina del fango. Ad esempio, il gossip. Il gossip è una parola che copre un meccanismo terrificante, il mondo del retroscena. La rete ha generato da questo punto di vista dei veri mostri. Eco. Tipico della macchina del fango è che raramente l'aggressione è diretta. Non si dice il signor tal dei tali è un noto pedofilo e ha strangolato la nonna. Si dà invece un elemento apparentemente innocuo, ma che genera sospetto. Un episodio che ho usato nel romanzo, ma che è vero, per destare il sospetto nei confronti di un magistrato si disse che portava i calzini blu e fumava tanto. Ecco, non c'è niente di male nel portare calzini blu e fumare tanto, ma presentato come fatto isolato desta sospetti nel lettore e lo induce a porsi la domanda: ma che cosa vorrà dire questo? Vorrei citare un episodio della mia infanzia. Avevo 10 o 11 anni. Una signora mi ferma e mi chiede: scriveresti una lettera per me? Ti darò una lira. Ho pensato che per qualche motivo non poteva scrivere lei e ho detto che l'avrei fatto gratis. Poi mi ha offerto un gelato. E la lettera era per un signore, un negoziante della città e diceva più o meno: noi abbiamo saputo che lei vuole sposarsi con la signorina tal dei tali. Della signorina possiamo solo dire che è una persona per bene. Cordiali saluti. Quando ho raccontato a casa l'episodio mi hanno detto: ti hanno usato per una lettera anonima. Cosa ha fatto questa signora? Non ha detto niente di sgradevole sulla futura sposa. Non ha scritto che era una puttana. Ma in chi ha ricevuto la lettera, per il fatto stesso che qualcuno se ne interessava, ingenerava un sospetto: forse la signorina non è così per bene come credevo. Ecco, questo è il sospetto che infanga. Saviano, il punto centrale è che la delegittimazione non parla ai tuoi nemici, ma ai tuoi amici, alla tua famiglia, a chi ti ama. E poi, insisto, fare un'inchiesta costa tanti soldi, mentre per far gossip basta poco. Nelle redazioni dei giornali, dove si parla troppo dell'ultima dichiarazione del politico di turno e poco delle vere questioni nazionali e internazionali, sono ossessionati dal gossip. E i politici fanno a gara per essere presenti sui giornali senza aver niente da dire. In rete è anche un vantaggio economico. Basta vedere quanti contatti, quindi quale giro di pubblicità genera un servizio su un presentatore TV o su un'attricetta e quanti gli articoli politici, per non parlare della cultura che dovrebbe essere la spina dorsale dell'informazione. Ecco. Pensa al recente episodio di una ministra raffigurata mentre mangia il gelato. Cosa c'è di male nel mangiare un gelato? Ma basta mettere un titolo leggermente allusivo e goliardico, ed ecco che fai la delegittimazione del personaggio. Torniamo al romanzo. L'impressione è che Eco voglia dire alla fine, in Italia il progetto di costruzione della nazione è fallito. Eco. Questo paese ha attraversato momenti in cui sono successe cose incredibili e di cui tuttavia non è fregato niente a nessuno. Sì, sotto sotto c'è un'idea di una nazione e di uno Stato incapaci di funzionare. La stessa idea del fallimento di noi tutti si trova in un recente articolo di Saviano su La Repubblica circa Mafia Capitale, quando dice: la terra di mezzo, il mondo di mezzo di cui parla Carminati, siamo tutti noi. Saviano, la terra di mezzo non è la cerniera tra i colletti bianchi e la teppa. È invece un territorio, l'Italia, in cui se non forzi le regole, non puoi fare business, non puoi lavorare. Ed è anche un modo per dire, liberi tutti, tutti si comportano così. Quindi tutti colpevoli, nessun colpevole. Ecco, l'Italia ha scelto dal 1861 di vivere nel mondo di mezzo. In questo senso è fallita l'idea di uno Stato unitario. Avete detto peste e corna dei retroscena, del gossip. Però il genere retroscena, gossip politico, il ministro fotografato con l'aspirapolvere in mano, lo ha inventato in Italia, l'Espresso, di cui voi siete rubrichisti illustri. Ecco. Ma non ha insinuato, ha denunciato. Il problema è lo stato della nostra informazione. Prendi la mattina il giornale, anche il più importante, e trovi quattro o più pagine di pettegolezzi su fatti politici nostrani. Se prendi Le Monde, trovi invece pagine su quanto avviene in Africa o in Asia, tanto che quasi mi chiedo, ma perché mi parlano di queste cose e non dell'amante di Hollande? Le Monde ha parlato dell'amante del presidente. Ecco. Sì, ma perché la storia è stata fatta circolare da un altro giornale specializzato negli scandali, e solo così è diventata notizia? Nel libro Eco presenta una teoria cospiratoria, un personaggio suggerisce che lo stragismo in Italia è stato manipolato da Mussolini, che non è stato fucilato il 28 aprile 1945, ma fatto fuggire all'estero. E arriva a essere convincente, perché le teorie complottiste hanno tanto successo. Ecco, faccio un esempio. Sabato pomeriggio mi trovo in un'autostrada intasata. Mi arrabbio e comincio a chiedermi di chi è la colpa. Cerco istintivamente il grande vecchio. Non mi viene in mente che la colpa è mia, che sono uscito di sabato in macchina sapendo di contribuire all'intasamento. Ma se la stampa con un'inchiesta mi desse una spiegazione sul perché l'autostrada si intasa, anziché raccontare la polemichetta tra un assessore e un deputato, forse non cercherei il grande vecchio. E invece immagino che a far intasare l'autostrada siano stati Andreotti, la massoneria, la trilaterale. Facciamo un esempio al contrario, la vicenda Mafia Capitale. Dal momento che i magistrati spiegano come stanno le cose e i giornali lo raccontano bene, nessuno cerca una teoria cospirativa. Chi c'è dietro Carminati, c'è Carminati. Non credo che a qualcuno verrà in mente di dire che dietro Carminati ci siano i Rosa Croce. Saviano, io insisto sul ruolo della rete. Basti pensare alla diffusione dei protocolli degli anziani savi di Sion da quando esiste il web. Aggiungo, Per un dietrologo, chiunque si oppone alla sua teoria fa parte del complotto. Avete descritto un mondo assai brutto di diffamazione, fango, dossieraggio. Voi come fate a opporvi? Ecco, ciascuno di noi cerca di fare bene il proprio mestiere. Per quanto mi riguarda, io ho dato la mia testimonianza. Io vi ho raccontato come stanno le cose. Saviano, io ho sentito che la mia testimonianza ha innescato molto. Dall'altro lato ho sempre sentito l'esigenza di rimarcare la mia diversità. Diversità, non superiorità morale. Mi hanno proposto incarichi politici, ma me ne sono sempre tenuto lontano perché temevo che il sistema mi avrebbe stritolato. Confesso, mi sento isolato. Non ci sono più gruppi che condividono un percorso intellettuale come accadeva quando Eco aveva la mia età. Eco, anche gli intellettuali sono vittime della liquidità della società. Oggi non ti rimane altro che lasciare il tuo messaggio nella bottiglia. Saviano lo fa, dovrebbe mettere su una bottiglieria. Io ho scritto questo romanzo, di più in una società liquida non si può fare. Testimoniare non è agire politico. Ecco, se dico che la società è liquida dico anche che non c'è più la nozione dell'agire politico. Conversazione tra il semiologo e lo storico in occasione dell'uscita di numero 0, Bompiani. Se il giornale diventa macchina del fango. Umberto Eco dichiara, svelo complotti e delegittimazioni dell'informazione. Paolo Mieli, da 20 anni saltata la barriera tra serietà e cialtroneria. Di colloquio tra Umberto Eco e Paolo Mieli a cura di Dino Messina. Numero 0, Bompiani, è il 7° romanzo e 43° libro per Umberto Eco, il maggiore semiologo italiano che ha avuto un grande successo anche nella narrativa. La sua prova d'esordio, Il nome della rosa, 1980, tradotta in 47 paesi, ha venduto circa 30 milioni di copie nel mondo. La sorpresa della nuova opera di Eco è che è dedicata al mondo dell'informazione. Da un esperto di mass media ti aspetti un saggio, non un romanzo. Un romanzo in forma di giallo che riprende alcuni dei temi che l'autore ha affrontato in altri libri, dal problema della verità alle teorie del complotto, queste ultime sviluppate soprattutto nel pendolo di Foucault e nel cimitero di Praga. Numero 0 si svolge nel 1992, nei 3 mesi che vanno dall'arresto di Mario Chiesa, che segnò l'inizio di Tangentopoli, al giugno di quell'anno. Protagonisti del libro sono i redattori assunti da un cinico direttore, Simei, per confezionare i numeri 0 di un giornale che ha come testata Domani e non uscirà mai, concepito da un editore con cognome Brianzolo, l'ambizioso Vimercate, come strumento ricattatorio per entrare nel cosiddetto salotto buono del potere economico. Voce narrante è il dottor Colonna, in realtà mai laureatosi, ingaggiato come ghostwriter da Simei per tenere un diario di quell'esperienza, un libro che si intitolerà Domani, ieri, che dovrebbe essere un bestseller. Discutiamo di numero 0 con l'autore e con Paolo Mieli, presidente della RCS Libri, storico e giornalista. Formatosi al settimanale L'Espresso, è stato direttore della Stampa dal 90 al 92 e per 2 volte direttore del Corriere della Sera dal 92 al 97 e dal 2004 al 2009. Perché la scelta di ambientare il romanzo nel 1992? Ecco. Ho scelto il 1992 perché considero quell'anno un punto di displuvio nella storia della società italiana. Dovendo poi raccontare di giornalisti obbligati a fare previsioni sul futuro, mi è tornata utile quella data perché conosciamo i fatti successivi. Inoltre, quello è il momento giusto per l'entrata in campo di un soggetto nuovo, non un politico, ma un piccolo editore di mercate, che finanzia dei numeri zero di un quotidiano con evidenti scopi ricattatori. Li fa stampare perché qualcuno gli dica di smetterla e gli offra qualcosa in cambio. Il direttore Simei, nello spiegare ai redattori la filosofia del nuovo giornale, afferma che ormai il destino di un quotidiano è di assomigliare a un settimanale. Quando comincia questa trasformazione? Mieli. La settimanalizzazione dei quotidiani comincia prima del 1992, per la necessità di rispondere allo sviluppo dell'informazione televisiva. Ho avuto la mia formazione professionale all'Espresso, dove ho lavorato per quasi 20 anni, e sono stato protagonista della trasformazione di cui narra Umberto Eco. Fino agli anni 70 i quotidiani erano abbastanza ingessati, poi ci si accorse che i lettori trovavano sui quotidiani le notizie che avevano visto la sera prima in televisione. Così tutta una generazione di giornalisti, la mia, venne coinvolta nell'operazione descritta in numero zero, impiegare le ore fra le 4 del pomeriggio e le 11 di sera per rispondere alla domanda: che cosa possiamo offrire di più rispetto a quel che è stato già detto in televisione? Eco. Achille Campanile, uno dei geni italiani del secolo scorso, per descrivere la situazione in cui si trovavano i giornali dopo l'avvento della TV, aveva coniato la battuta: una lettera cui segue telegramma. Invece, come si sa, al telegramma segue lettera. Mieli, nella scelta di Eco di ambientare nel 1992 il nuovo romanzo, c'è qualcosa di più. Quella data segna l'inizio di una degenerazione che non riguarda soltanto le piccole testate nate talvolta a scopo ricattatorio, ma coinvolge tutto il giornalismo. Numero Zero è sì un libro divertente, ma esploderà come una bomba nelle redazioni perché racconta una verità difficile da digerire. Il giornalismo cialtrone è sempre esistito, ma prima c'era una barriera di divisione dal giornalismo serio che con le tecniche di settimanalizzazione si è infranta, e che nel 1992 è andata definitivamente a pezzi. Dopo il 1992, è sempre stato più difficile distinguere tra la serie A e il giornalismo più scadente. In quel periodo io mi trovavo in posizioni di responsabilità e perciò mi considero tra gli imputati del libro di Eco. Un altro degli assunti del direttore Simei è che i giornali mentono, la scienza mente, la storia mente. La verità, insomma, come meta irraggiungibile nel giornalismo. Eco. Mi sono spesso occupato del tema della verità, ma quel che vuol dire Simei è che il giornale si propone come una macchina del fango, un veicolo di divulgazione di notizie sulle vite private allo scopo di delegittimare l'avversario. Negli Stati Uniti, quando John Fitzgerald Kennedy era in vita, non venne mai scritto che andava a letto con Marilyn Monroe. Richard Nixon fu accusato su basi politiche, non per fatti privati. È con Bill Clinton che avviene la svolta, quando il presidente è accusato di comportamenti privati avuti nel chiuso del suo studio alla Casa Bianca. Per quanto riguarda l'Italia, in numero zero mi sono ispirato al caso di quel magistrato Raimondo Mesiano, giudice del lodo Mondadori, che nel 2009 fu messo alla gogna solo perché fumava e portava calzini turchesi. È il classico esempio di macchina del fango. Parlare di un particolare senza alcun rilievo per screditare un avversario. Quando è che il giornalismo, o almeno parte di esso, ha preso questa piega negativa e degenerato così? Mieli. Considero la rivoluzione giudiziaria del 1992 una delle tappe importanti del secondo dopoguerra, meritevole di una considerazione positiva, ma è da quell'anno che si accentua la degenerazione dell'informazione. In un'epoca precedente i giornalisti avevano una visione deontologica diversa, conducevano delle inchieste autonome, che andavano di pari passo con quelle dei magistrati. Talvolta le ispiravano. Era un po' il modello Watergate proseguito di recente, sempre al Washington Post, con le rivelazioni delle torture a Bagram e Guantanamo. Il giornalismo italiano in parte si era ispirato a quel modello, per esempio con gli articoli di Camilla Cederna e Gianluigi Melega che portarono alle dimissioni del presidente Giovanni Leone, anche se anni dopo si scoprì che di tutta quell'inchiesta era rimasta una montagna di pettegolezzi e pochi dati di fatto, al punto che l'Espresso e il Partito Radicale dovettero chiedere scusa. Ma insomma si affermava il modello di giornalisti che lavoravano in autonomia dando talvolta il la all'azione dei magistrati. In quegli stessi anni i cronisti meno dotati trovarono comodo, dopo una iniziale fase conflittuale, appoggiarsi totalmente ai risultati delle inchieste giudiziarie. Questo modello divenne legge universale nel 1992 e fino ad oggi, in 23 anni, ha provocato molti danni. In questo periodo ci sono state eccezioni di rilievo, come i lavori di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, di Milena Gabanelli, di Claudio Gatti e pochi altri. Ma sono eccezioni in un panorama che ha visto la pubblicazione acritica dei verbali o addirittura delle intercettazioni telefoniche. Quel che rimane in questo profluvio di parole è talvolta un particolare insignificante ai fini dell'inchiesta. Vorrei a questo punto fare una provocazione e chiedere a Eco se ricorda in quale inchiesta venne fuori da un'intercettazione che Silvio Berlusconi aveva definito Angela Merkel una culona inchiavabile, ciò che gli fece un danno evidente. Eco? No, non lo ricordo. Mieli? Poco male. Eccezion fatta per Marco Travaglio, non lo ricorda nessuno o quasi. Era un classico del relato, una cosa riferita da qualcun altro. Ho voluto fare questo esempio per dire che quel che assume rilievo alla fine è qualcosa di totalmente estraneo all'oggetto dell'inchiesta. Così del lavoro giornalistico resta quasi solo il fango. Tutto ciò ha investito come un'onda soprattutto il giornalismo italiano, mentre altrove i piani sono ben separati. In una riunione di redazione di Numero Zero si discute dell'oggettività delle notizie e dei fatti separati dalle opinioni. Una favola, secondo uno dei protagonisti. Eco. È una vecchia polemica che ho avuto in forma molto garbata negli anni 60 con l'anglosassone Piero Ottone, il quale sosteneva che era possibile e doveroso separare i fatti dalle opinioni. Come a un certo punto racconto anche nel libro, basta mettere assieme in una pagina quattro episodi apparentemente legati, che per esempio riguardano genericamente i giovani, per costruire una quinta notizia, un allarme sulla pedofilia o sulla violenza. Un'altra tecnica di falsa obiettività è quella di virgolettare opinioni diverse lasciando al lettore la libertà di scelta. Chiaro che la preferenza cadrà sull'opinione più attendibile, quindi anche le opinioni diverse possono essere pilotate. E questo meccanismo, assieme ad altri trucchi per ingannare il lettore, lo spiega bene il direttore Simei. Ho creato un dottor Jekyll del giornalismo, ma è chiaro che così come non tutti gli scienziati sono dei Jekyll, non tutti i direttori somigliano a Simei. Ci sono pagine in Numero Zero molto ironiche, per esempio quando un giornalista parla dei telefonini come di una moda passeggera. Ed esercizi di stile da non perdere. Mieli, sono d'accordo. E anche da editore di Eco vorrei chiedergli di affiancare a questo romanzo un'antologia delle sciocchezze dette da noi giornalisti, perché nessuno possa dire, non c'ero, Numero Zero non mi riguarda. ma quello che lei chiama la parte ironica introduce un tema molto pesante, quello della smentita. Dimmi come smentisci e capirò quale giornale stai facendo. Ecco, in una delle pagine più esilaranti ci propone la lettera di un lettore con un nome di fantasia, preciso Smentuccia, accusato di celebrare le Idi di marzo e in qualche modo di essere coinvolto nell'omicidio di Giulio Cesare. In realtà il signor Smentuccia ha l'unica colpa di essere nato il 15 marzo 1944 e di festeggiare normalmente il suo compleanno. Ecco descrive perfettamente la tecnica di generare un caos mentale attraverso la replica del redattore alla smentita del malcapitato, per cui alla fine chi ha scritto una sciocchezza non verrà condannato da nessuno. Altrettanto feroce è il brano sui luoghi comuni del giornalismo, le frasi fatte che ogni giornalista dovrebbe evitare come la peste. La stanza dei bottoni, uscire fuori dal tunnel, la frittata è fatta. Ecco. E soprattutto trovarsi nell'occhio del ciclone, che come si sa è il punto di maggiore tranquillità in un tifone. Accanto alle discussioni di redazione, nel romanzo di Eco corre un piano parallelo in cui uno dei giornalisti, Braggadocio, ci introduce al tema del complotto, altro luogo topico del giornalismo italiano. Eco, Braggadocio, che in inglese vuol dire anche sbruffone e come tutti gli altri protagonisti del mio romanzo porta il nome di un carattere tipografico, è convinto che Mussolini non sia stato fucilato a Giulino di Mezzegra il 28 aprile 1945, ma sia stato portato in salvo in Argentina e lì sia rimasto in attesa del momento propizio per tornare in Italia. E a questa ipotesi lega tutte le tragedie italiane del secondo dopoguerra, dalla bomba di Piazza Fontana alla strage di Brescia, dall'attentato di Peteano all'Italicus, in un concatenarsi di eventi che non esclude l'improvvisa morte di Papa Luciani. Mai ci saremmo aspettati da Umberto Eco una ricostruzione precisa delle ultime ore di vita di Mussolini. Eco. In qualche misura vi ero destinato perché sono stato amico del comandante Pedro, nome di battaglia del partigiano Pierluigi Bellini delle Stelle, che arrestò Mussolini a Dongo, e Walter Audisio, il colonnello Valerio, che uccise il duce e Claretta Petacci, era di Alessandria e abitava vicino a casa mia. Mieli. Dopo aver letto Il cimitero di Praga, che parla dei falsi protocolli dei savi anziani di Sion, in verità mi aspettavo da Eco un libro sulla degenerazione del complottismo, che nella versione italiana è tenuto insieme da idee bislacche e luoghi comuni. Eco. Le teorie di Braggadocio sono bislacche, ma i fatti descritti sono reali. Il nostro è un paese che ha visto succedere di tutto in questo dopoguerra senza attribuirgli una grande importanza. Altrove sarebbe scoppiata la rivoluzione. Mieli, si pensi però all'America degli anni 60 che ha visto l'uccisione del presidente John Kennedy, di suo fratello Bob, di Martin Luther King, di Malcolm X. Eco. Sì, ma lì questi fatti hanno dato qualche scossone, c'è stata una reazione. Mieli, in Italia la mancata identificazione dei colpevoli e il rimandare sempre a un superiore livello di responsabilità ha alimentato le teorie del complotto. È ora di tornare ai fatti, a indicare i nomi e cognomi dei responsabili e abbandonare le teorie che non trovano un riscontro fattuale. Possibile che tra tutti i paesi occidentali in cui c'è stata l'organizzazione della NATO, stai behind, solo in Italia abbia alimentato le fantasie dei complottomani. Eco. Braggadocio è un mitomane, un complottista che fa risalire tutte le cose che sono accadute in Italia dal 1945 agli anni 90 come se fossero effetto di un unico disegno. Ma se Braggado ciò delira, allora è molto peggio, vuol dire che la società, senza un piano coordinato spontaneamente, ha prodotto dei buboni che non siamo stati in grado di controllare. La vera tragedia è che non c'è stato un piano cui ricondurre tutto, ma il corpo malato di una società. Mieli, sono convinto che bisogna tornare ai fatti e vivere una stagione in cui ci depuriamo delle fantasie. Mai nella storia un'idea complottistica si è dimostrata veritiera.